doppio diesis. Realtà aumentate.
Un duca del jazz e le sue sinfonie.
Tra blues e musica sacra, tra jazz e classica.
Un viaggio alla scoperta delle creazioni sinfoniche di Duke Ellington.
Un saluto da Luca Bragalini, sono la vostra guida in questa mia serie di doppio diesis e qui accanto c'è Sergio Albertoni. Febbraio 1963, Italia. Se sottoponessimo alla lente in ingrandimento questa piccola porzione di storia italiana, così come i quotidiani in quelle ore la adombravano, ne ricaveremmo che una ballerina delle Bluebell si era suicidata in un albergo di Genova, che mezzo paese era letto con l'influenza asiatica, che Dario Fo si apprestava alla prima udienza della causa che aveva intentato alla RAI e che Lodi era rimasta per 6 ore bloccata nella nebbia. E se restringessimo il fuoco alla sola pagina degli spettacoli della città di Milano, apprenderemmo che le offerte di maggior risalto erano Franca Valeri, ad esempio al Teatro Nuovo, o la premiere al cinematografo Capitol dell'ultima fatica di Federico Fellini, che si intitolava 8 e mezzo, oppure ciò che il Corriere della Sera pubblicizzava come
l'avvenimento dell'anno.
Ossia 2 concerti dell'orchestra di Duke Ellington in cartellone per il 20 e il 21 febbraio di quel 1963. Ellington, che la sera prima si era esibito a Zurigo, raggiunse Milano in treno il 20 febbraio. Ad attenderlo al binario della stazione centrale ci sono il fotografo Riccardo Schwamenthal, che non mancò di immortalare il maestro in alcuni riusciti scatti, e una sorta di comitato di accoglienza organizzato dal giornalista della rivista Musica Jazz Arrigo Polillo. Ciò che secondo la stampa rendeva di particolare rilevanza i 2 concerti era il fatto che Ellington si sarebbe esibito presso la Sala Verdi dell'omonimo Conservatorio di Milano.
Ellington al Conservatorio,
titola il Corriere della Sera.
Duke al Conservatorio,
ribadisce La Notte. E
con Ellington al Conservatorio
anche Il Giorno si unisce al coro. Di questi articoli si evince che i concerti vennero letti come una sorta di conquista culturale, cioè la musica classica ha deciso di aprire le porte al jazz ormai diventato adulto.
È arrivato il jazz coi calzoni lunghi. Il musicista nero suonerà nella sala grande del Conservatorio di Musica intitolato a Giuseppe Verdi,
riporta il Corriere d'Informazione. I 2000 posti tutti esauriti per entrambi le serate sancirono un clamoroso successo di pubblico a cui seguì il plauso della critica. Tuttavia, quel significato di affermazione culturale attribuito all'evento, cioè il jazz conquista il conservatorio, purtroppo non fu altro che la proiezione delle aspettative della stampa. Quei giornalisti amanti della musica sincopata presero una bella cantonata e noi, fan del Duca, con loro. Ma prima di beccarci questa doccia fredda, andiamo anche noi in conservatorio ad assistere proprio al concerto di Ellington. Andiamo al secondo live, quello del 21 febbraio del 1963. Durante i diversi anni di ricerche sull'Ellington sinfonico, che hanno tenuto occupato chi vi sta raccontando, ho scoperto che tra i molti ammiratori accorsi proprio quella sera in conservatorio vi era un medico, un tale Tano Ponzoni, che in modo assai rocambolesco il pomeriggio del 21 febbraio era riuscito a farsi ricevere da Ellington all'Hotel Palace. L'ipocondriaco Duca si trattenne una manciata di minuti con il dottore, il quale poi la sera venne ripagato con una dedica in sentimental mood. Beh, immaginiamoci di essere seduti magari vicino al dottor Ponzoni e gustiamoci proprio quell'in sentimental mood del 21 febbraio 1963.
Thank you.
In a sentimental mood di Duke Ellington, ovviamente.
Ma dopo questa musica sognante è il momento del brusco risveglio. Ellington in conservatorio non fu affatto una conquista culturale, il jazz accolto dal mondo classico, perché la Sala Verdi, dove si esibì ieri come oggi d'altra parte, fu semplicemente affittata, cioè non vi fu la partecipazione delle istituzioni in termini di patrocinio, altrimenti altri concerti jazz che si svolsero nella medesima cornice avrebbero dovuto assumere lo stesso peso simbolico, ad esempio il live di Roland Kirk che si tenne proprio in Sala Verdi sempre in quel 1963. E quindi, come dire, mentre la stampa puntava il riflettore su una conquista culturale che proprio non esisteva, nello stesso momento passò invece sotto silenzio un incontro capitale per la storia della musica. Quel giovedì pomeriggio del 21 febbraio 1963, la più grande orchestra jazz di sempre si era incontrata in studio di registrazione con una delle più prestigiose orchestre sinfoniche del mondo, quella del Teatro La Scala, per incidere una composizione inedita di Ellington, appunto intitolata La Scala, She Too Pretty to Be Blue. Di quel rendezvous persino la stampa specializzata non fece menzione, dedicandosi esclusivamente al concerto al Verdi.
Ma perché l'incontro di Ellington con la prestigiosa orchestra passò quasi totalmente sotto silenzio?
Giusta domanda. E tra l'altro io ero certo che la risposta potesse giacere nel monumentale archivio della Scala, e così, chi vi sta raccontando, qualche anno fa si è recato baldanzoso presso il teatro per incontrare il responsabile dell'archivio musicale e il capo del servizio microfilm della Scala. I due esperti mi avrebbero coadiuvato in una ricerca, dei cui risultati avrei poi raccontato in un convegno internazionale di musicologia a Chicago, dove fui invitato. Una ricerca, si diceva, che secondo le mie previsioni si sarebbe protratta per molti e molti giorni. In realtà furono sufficienti poche ore perché quello scavo rinvenisse il più inaspettato dei ritrovamenti. Di quell'incontro non vi era una sola traccia, nulla, dei contratti, delle sale occupate per le eventuali prove, dei rapporti tra il teatro e l'etichetta discografica che pubblicò la registrazione, nulla di nulla, al punto che la Scala stessa fu costretta ad inviarmi una lettera ufficiale.
Come ha potuto notare, non esiste al Teatro della Scala alcun riferimento a detta incisione discografica.
La mancanza di fonti mi costringeva a un'indagine più consona a un investigatore che a un musicologo, cioè a rintracciare uno per uno i fan di Ellington che assistettero alla registrazione e i professori della Scala che vi parteciparono. Quando questa mia indagine ebbe inizio, erano passati oltre 40 anni da quel 21 febbraio del 1963. Eppure, la più disperata delle imprese diede risultati inattesi. I musicisti, soprattutto, svelarono l'arcano. La commissione della Scala, di cui i professori allora avevano voce in capitolo, ritenne che quell'incisione con Ellington non avrebbe meritato il marchio Scala. Un dettaglio, ma dalle ricadute disastrose, perché la privazione dell'egida dal teatro fu quindi ad esempio la causa della mancata informazione dei media. L'ufficio stampa della Scala infatti non si mise in moto per un evento estraneo all'istituzione. La mancanza del materiale fotografico è da ricondursi alla stessa motivazione. Il fotografo ufficiale del teatro, allora era Erio Picagliani, non fu convocato, quindi non abbiamo foto. L'intervista con Franco Tabarelli, allora flauto aggiunto in orchestra, e quando fece l'intervista era responsabile archivio musicale della Scala, fu davvero illuminante. Tabarelli spiegò che in quel periodo il veto nei confronti del jazz era già in vigore dagli anni di frequenza del conservatorio. Quando contemporaneamente gli studi, disse Tabarelli,
era vietato suonare musica leggera e assolutamente il jazz.
Tra l'altro, ironia della sorte, il Conservatorio Verdi è proprio l'istituzione dove io ho la cattedra di storia del jazz. Dopo decenni le cose sono cambiate. Ma torniamo al nostro enigma e andiamo al punto con una domanda diretta. Ma allora, come hanno fatto 51 professori della Scala a trovarsi presso gli studi di registrazione sonora Rexon e incidere con gli uomini di Ellington la composizione La Scala, She Too Pretty To Be Blue? La risposta, ve lo dico subito, non vi piacerà affatto. Per i musicisti fu, per dirla con il gergo di quegli anni 60, una risuolatura, un ingaggio fuori dall'impegno del teatro per arrotondare lo stipendio. Diversi maestri me lo hanno confessato. Tra l'altro, l'esperto di risuolature era Oreste Canfora, fratello del grande arrangiatore di musica leggera Bruno Canfora, che chiamava i compagni di legge a raccolta ogni qualvolta vi era un lavoretto da fare, che fossero gli archi per l'ultimo disco di Celentano o un jingle pubblicitario, poco importava. Insomma, la composizione di Ellington, La Scala, She Too Pretty To Be Blue, finì nel calderone di queste risuolature. E come se non bastasse, un'altra pena è stata inflitta alla Scala, la composizione, perché questa sfortunata pagina di Ellington sembra che abbia un castigo che tra l'altro perdura ancora oggi, no? L'opera non è mai stata considerata quale unico inedito dell'LP The Symphonic Ellington. Ma diciamo così, ha dovuto condividere con un altro brano del disco, intitolato Non-Violent Integration, tale primato. In parole povere, sono quattro i titoli contenuti nell'album The Symphonic Ellington: Night Creature, Harlem, La Scala e Non-Violent Integration. Tutti alla prima registrazione ufficiale su disco. Ciononostante, i primi due, Night Creature e Harlem, furono concepiti in foggia sinfonica già nella prima metà degli anni 50 ed eseguiti dal vivo e trasmessi in radio diverse volte prima del 63. Cioè, per capirci, il pubblico di Ellington che andava ai suoi concerti li conosceva quei brani. La Scala e Non-Violent Integration parrebbero invece essere scritte proprio per l'occasione. Prima ascoltiamo Non-Violent Integration e poi capiremo come stavano davvero le cose.
Violent Integration, beh, dovrebbe essere un titolo nuovo di Ellington. È così?
Beh, mica tanto. Scartabelliamo tra i manoscritti alcune registrazioni di Ellington degli anni 40 e lì troveremo un manoscritto che si intitola, del 1947, Boogie Bop Blue.
Manoscritto che, tra l'altro, prevedeva anche parti per orchestra sinfonica.
Il brano si trasformerà poi in una registrazione a cui il Duca ha spesso cambiato titolo.
Da basso profondo a Grand Slam Jam.
Ora, l'unico apporto autentico in Non-Violent Integration sembrerebbe essere il primo tema di blues, che, esposto dal pianoforte accompagnato da contrabbasso e batteria, apre proprio l'incisione. Ma anche qui il Duca pesca da un mazzo di brani che aveva già composto, ed in particolare da un bozzetto cofirmato con Johnny Hodges, il suo sassofonista, un bozzetto intitolato Who Struck John? Si tratta di un blues registrato il 9 giugno del 1947 e da allora mai più riproposto né dal vivo né negli studi di incisione. Per rendere più chiaro il confronto, riascoltiamo l'attacco di Non-Violent Integration e poi subito dopo Who Struck John. Ecco il primo tema di Non-Violent Integration. Ed ecco Who Struck John, miniatura di 2 minuti e mezzo che ascolteremo integralmente.
Struck John era la premiata ditta Duke Ellington Johnny Hodges nel 1947.
Insomma, Non-Violent Integration, che prende qualche scampolo da Boogie Pop Blue e qualche pezzo da Struck John, non può certo considerarsi un inedito. Ecco quindi che la scala She Too Pretty To Be Blue, opera indubbiamente fresca di penna, si staglia quale unico inedito dell'intero disco The Symphonic Ellington. E questo rende la sua sottovalutazione, la sua mala sorte, ancora più difficile da accettare. Ci prenderemo cura noi di questo squisito bozzetto, di questa pagina di una bellezza tanto intima e ritrosa da non avere mai attirato attenzione. Cominciamo con l'entrare nello studio di registrazione. Siamo negli studi di registrazione sonora Rexon, ma tutti lo chiamavano Zanibelli. Siamo a Milano, siamo in via Ludovico il Moro al numero 49 in zona Navigli. È giovedì pomeriggio del 21 febbraio 1963, per l'esattezza sono le 5 del pomeriggio. È un ottimo studio.
Ed è indicativo che quando Ellington ebbe nuovamente la necessità di provare a Milano, documentando la seduta su nastro, avrebbe fatto ricadere la scelta nuovamente sullo studio Zanibelli.
Altra garanzia di qualità è il fonico, che è lo svizzero Kurt Grieder, che ha un orecchio infallibile e un'ottima conoscenza delle macchine per registrare. Tuttavia il tempo a disposizione per la seduta dalle 5 alle 8 è davvero poco, come è poca la convinzione di alcuni professori della Scala nell'affrontare quell'incisione. Insomma, le premesse non sono certo delle migliori. Intanto constatiamo che Ellington non ha portato in studio tutta l'orchestra, ma solo la sezione ritmica e due solisti, il sassofonista Paul Gonsalves e il trombettista Ray Nance. Nance, lo vediamo tutti, è lì davanti agli occhi, è piuttosto brillo, e quella bottiglia di cognac sotto la sua sedia non fa ben sperare. Attacca l'orchestra classica, i problemi spuntano come funghi, i passi d'insieme sono confusi e alcune frasi di controfagotto sono proprio fuori fuoco. Poi si aggiunge una difficoltà in più, la ripresa sonora. Riuscire a catturare i due solisti isolandoli dal suono soverchiante dell'orchestra classica non è facile. Non c'è abbastanza tempo poi per sistemare meglio i microfoni o i pannelli. In fondo ricordiamoci che quella è solo una risuolatura e va chiusa in un paio d'ore. Vediamo allora Billy Strayhorn, il braccio destro del duca, avvicinarsi al maestro e suggerirgli:
Edward.
Strayhorn era l'unico che lo chiamava per nome di battesimo.
Gli assoli li registriamo quando torniamo a New York. Adesso pensa solamente a registrare la base.
Ed infatti Ellington sovrainciderà i solisti in America nella primavera del 1963 e in quell'occasione opterà non per due ma per quattro solisti. Oltre a Paul Gonsalves, convocherà infatti il trombonista Lawrence Brown e il clarinettista Russell Prokop. Rimarrà invece il timbro della tromba ma suonata da un altro solista. Ray Nance sarà sostituito da Cootie Williams, questo lo sentiamo nel disco. Ma torniamo invece in studio e vediamo che cosa succede. Ellington incide tre take, tre riprese del brano La Scala, She Too Pretty To Be Blue e addirittura cerca direttamente in sala di registrazione di modificare all'impronta qualche passo dell'arrangiamento. Ora, avendolo fatto per 40 anni con la sua big band, il duca crede che l'orchestra classica reagirà con la stessa prontezza, ma si sta sbagliando.
Che il compositore non abbia pianificato tutto sullo spartito è evidente confrontando le alternate take, ovvero le registrazioni poi scartate, con la master take, la ripresa scelta per il disco.
Ricordandoni tutti che siamo sempre tra le mura dello studio Zanibelli di Milano, oggi, giovedì 21 febbraio 1963, ascoltiamo quindi i musicisti registrare la base senza gli assoli di un frammento de La Scala, She Too Pretty To Be Blue.
Avremo quindi la possibilità di ascoltare un nastro inedito di grande rarità.
Ma silenzio in sala, il tecnico ha annunciato:
Take number two.
Questa take Ellington la scarterà. Eppure, relativamente a questa sezione che abbiamo appena ascoltato, è quella meglio riuscita. Ad esempio, solo in questa ripresa il controfagotto suona correttamente la frase che il compositore gli ha scritto. Tuttavia, in altri momenti della registrazione, prima e dopo questo passo, ci sono ben più gravi errori. Allora Ellington sceglierà la successiva e ultima take numero 3. Per la verità, anche la take numero 3 non è certo tirata lucido, ma stretto dalla morsa di un tempo così contingentato, il duca non può fare altro, si accontenta. E sarà una buona cosa il fatto che alla fine Ellington si sia risolto a pubblicare la scala She Too Pretty To Be Blue nel disco The Symphonic Ellington. Non solo perché quel nastro gli era costato sette camicie, ma perché lui era davvero convinto che la musica classica e il jazz potessero davvero condividere lo stesso pentagramma. Era da tanti anni che era radicato in questa idea e niente, nessuno lo avrebbe convinto del contrario. E questo limpido blues che adesso ascolteremo è una prova della sua convinzione.
Uno splendido blues di Duke Ellington, La Scala, She Too Pretty to Be Blue.
Se, prima di salutarci, volessimo tornare per l'ultima volta allo studio Zanibelli nel momento in cui, appena terminata la sessione di registrazione del brano appena ascoltato, vedremmo il Duca infilarsi il nastro sotto braccio e partire di gran carriera al Conservatorio Verdi, dove avrebbe continuato la sua incessante attività con il previsto concerto serale. A fine impellenze, per i professori della Scala, quella sera in teatro avrebbero affrontato la prima della Madame Butterfly sotto la direzione di Cavazzini. E così, quei mondi che si sono almeno sfiorati grazie alla caparbietà del Duca, ritornarono nella loro orbita. Noi, che abbiamo la sera libera, li seguiamo al concerto. La coincidenza dei due eventi ci costringe a scegliere tra Puccini ed Ellington. Scegliamo il secondo, non tanto per campanilismo, ma perché il Duca ha avuto una giornata molto difficile e ha bisogno del sostegno dei suoi ammiratori. Prendiamo quindi posto tra le poltrone della Sala Verdi e in questa notte di metà febbraio del 1963 perdiamoci tra le note di Mood Indigo.
Thank you.